16 minuti e 30 secondi, questa è la terza parte del 24 mattino di martedì 9 marzo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 faremo un punto misto, se volete, tra la pandemia e la crisi economica, tra il piano vaccinale e gli effetti che potrebbe avere un nuovo blocco delle attività. Scusate, lo faremo con l'epidemiologa Stefania Salmaso e con l'economista Carlo Cottarelli. Siete ovviamente benvenuti e invitati a intervenire all'800 24 0024 e al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, oltre che sui nostri social, 24 mattino su Instagram e su Facebook. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
Eccomi, buongiorno, buongiorno. Oggi parleremo molto di notizie che saranno sui giornali domani, in modo meglio spiegato domani, perché oggi si sono semplicemente affacciate sui giornali. La prima, parto da lontano, è quella di Lula. Tutto da rifare, il processo per l'ex presidente brasiliano. Guardate, una cosa molto importante, perché era stato messo sotto inchiesta, una famosa inchiesta si chiamava Lava Jato, condotta da un giudice, Sergio Moro, che lo aveva ficcato in prigione. Era stato Lula, Ignacio da Silva, insomma un personaggio importantissimo nella storia della sinistra brasiliana, mandato in prigione e tolto soprattutto dalla competizione elettorale del 2018, quella dove venne fuori il Trump brasiliano, cioè il Bolsonaro, con tutte le cose che sono viste. Bene, te la faccio breve. Un giudice della Corte Suprema, Edson Fachin, molto importante questo, ha detto che c'era un errore di competenza, insomma che è tutto da rifare. Lula, libero, potrà gareggiare alle prossime elezioni, anche se ha 75 anni, ma insomma un giovanotto, potrà gareggiare alle prossime elezioni presidenziali che si terranno l'anno prossimo. Capisci bene che è una notizia bomba, qui sono cose a cui qua in Italia siamo abituati, ma in Brasile, per quel che vale per tutta l'America Latina, ma per tutto il mondo, l'idea che un candidato, un presidente uscente, candidato alle elezioni, sia stato messo fuori gioco da un'indagine malfatta, evidentemente, e poi sia stato eletto il suo rivale di quelle due carature che hanno Lula e Bolsonaro, e che il rivale abbia preso come ministro della giustizia il giudice che aveva indagato su Lula, e poi si scopre che era tutto e si ricomincia da capo, significa che noi dobbiamo fermarci a riflettere. Io lo dico da tempo, non si può andare avanti su questa questione del rapporto fra magistrati e politica, così con automatismi, come stiamo facendo da 30 anni, non solo noi, e approfittare del caso Lula, che è meno intossicante dei casi nostrani, per trovare nuove modalità, nuove regole, se no sarà impossibile fare politica mettendo fuori legge gli avversari con l'aiutino della magistratura o di processi più o meno farlocchi. Qua non sì, mi interessa, perché io mi ero allarmato già per l'andamento delle cose nel 2018, però insomma lo trovo un caso che ha delle evidentissime ripercussioni anche qua in Italia, sì, e in Europa. La seconda notizia che mi, sì, ha colpito, scusami,
no, prego, prego, figurati, volo, vai, vai.
È un appello che è comparso sul Fatto Quotidiano, se vuoi ha una lontanissima parentela con la cosa di cui abbiamo appena parlato, di una società di sinistra che si chiama Libertà e Giustizia, una volta fu fondata da Carlo De Benedetti, non so se sia ancora di Carlo De Benedetti, che dice: papale, te lo leggo fra virgolette, con il governo Draghi la democrazia a rischio, cioè tratta Draghi, il Non ridere.
No,
guardi,
figurati.
C'è ancora più grave, ti leggo parte, ancora più grave la scelta di chiamare Draghi al vertice di governo, che ha avuto il sapore di una radicale delegittimazione del ceto politico italiano nella sua totalità. Un altro motivo di preoccupazione democratica è che questo governo operi in quasi totale assenza di un'opposizione parlamentare. Povera Meloni, qua non viene calcolata. Sì. Si vuole mettere in guardia dall'imporsi di una cultura che, dando per scontata l'insipienza dei politici, si affidi acriticamente a, fra virgolette, uomini della provvidenza. Uomo della provvidenza era come veniva chiamato Benito Mussolini, sì, decodifico, sì, prescelti dall'alto anziché mediante il meccanismo elettorale dedicato, dettato dalla nostra Costituzione. Veramente alle elezioni molti di noi avevano detto andiamo, io per primo, sì, andiamo alle elezioni, vediamo. Prima dici che non vuoi votare per tenere Conte, e poi se Conte cade dice ma potevamo andare alle elezioni. Insomma, anche sì, questa è una cosa da discutere. Dietro la modalità di formazione del governo Draghi e la gran cassa mediatica che lo ha invocato, si intravede il rischio di altri uomini forti, Aridai come l'uomo della provvidenza, spinti dal cinismo e dalla volontà di comando anziché da competenza e spirito di servizio, che non so a chi alludano questi, no, fra i firmatari.
Allora, Gustavo Zagrebeschi, Lorenza Carlassarre, Nadia Urbinati, che sono un po' i nomi che troviamo sempre sotto questi appelli, no, Paolo? Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto.
Ma figurati, io sono tutti i miei carissimi, alcuni conoscenti, altri amici, ma forse siccome so come va con questi appelli, a volte ti chiamano, tu stai facendo un'altra cosa, dici senti abbiamo fatto un appello importantissimo per mettere in guardia, tu dici firma, preoccupare, vai. Ma se fosse andata così, io mi auguro che tutte queste persone oggi rileggano questo appello, che vedrai non cadrà inosservato, e riconsiderino, perché insomma queste sono parole da usare in casi estremi, alla vigilia di un colpo di Stato, oppure a colpo di Stato già avvenuto, ma non mi pare che il governo Draghi, ed è questo, guarda, se vuoi sapere, è questo che fa da sfondo al vero dibattito sulle dimissioni di Zingaretti, altro che vergognarsi delle poltrone. Ti faccio notare che, con mio sommo dispiacere, io penso che Zingaretti sia una persona seria, che se ne andrà, che terrà fede alla parola, però lui ha detto che si vergognava per una discussione sulle poltrone e fino a oggi non ha indicato una sola poltrona o un solo discussore di poltrone. Sai, queste cose cominciano a entrare in merito quando si fanno nomi e cognomi. Lo so, tu sei entusiasmato perché hai visto su quella stessa pagina.
Guarda, l'ho letto in rassegna stampa, questa storia di Bettini che starebbe premendo su Zingaretti per fare cosa? Per fargli di fatto portare il partito a dividersi di nuovo e di fatto fondare lui o un nuovo partito o qualcosa di questo genere che porti dentro anche quelli di Leu, Bersani, eccetera, eccetera.
Chi l'ha scritto, Vanda Marra, non ha mai scritto una cosa a caso, quindi se l'ha scritto, Vanda Marra è una giornalista del Fatto Quotidiano, vuol dire che sa qualcosa. Del resto c'è una lunga storia, tutti i suoi predecessori se ne sono andati, da Renzi a Bersani, cioè tutti sono andati via dal partito, sono scesi, ne hanno fatto uno loro. Però qua mi preme mettere in chiaro una cosa, che se se ne va Zingaretti e fonda il suo partito, la scommessa l'ho vinta io.
No, perché è un trucchetto, così è un trucchetto, fonda il suo partito, diventa ho capito, però fonda un suo partito, diventa segretario del suo nuovo partito, e allora a quel punto l'ho vinta io comunque, secondo me, la scommessa.
No, se n'è andata, no. Non è sul fatto che mantenga, comunque non annoiamo gli ascoltatori con questi nostri litigi. Poi di che si parla oggi? Per la prima volta ieri Draghi ha parlato, quindi tutti sono contenti, ha mandato un video per il giorno delle donne, ha detto che bisogna impegnarsi tantissimo contro la pandemia, contenti fino a un certo punto, perché loro vogliono che parli, cioè i desiderosi della parola di Draghi vogliono che parli come parlavano i suoi predecessori, soprattutto l'ultimo, ma leggo che un ex collaboratore importantissimo di Massimo D'Alema, che adesso fa il comunicatore, si chiama Claudio Velardi, conosciuto dal pubblico che guarda la televisione perché spesso interviene nei dibattiti televisivi, dice che no, che lui sta facendo bene Draghi a essere sobrio nella comunicazione, perché dice con Draghi a Palazzo Chigi ci hanno messo tutti a San Patrignano a disintossicarci e soffriamo molto, cerchiamo disperatamente un metadone, lui algido non ce lo dà. Insomma, dice, noi ci eravamo drogati di quegli interventi di Conte, Casalino, dirette Facebook, ma è venuto il momento di metterci a regime, poi si tornerà al normale, il Presidente del Consiglio parlerà quando deve parlare. E tra l'altro dice anche che tutti hanno notato che una cosa clamorosissima, l'annuncio del blocco dei vaccini all'Australia, AstraZeneca, ti ricordi? Che ognuno, ogni Presidente del Consiglio sarebbe andato ore e ore in televisione a parlare, e lui non ci è andato, e dice sempre Velardi, ma quella è politica, anzi politicona. Mica ha fatto dirette social o edizioni straordinarie ai TG, ha prodotto fatti, e se i fatti sono buoni la comunicazione arriva inevitabilmente a seguire, se i fatti fanno schifo puoi fare tutte le dirette che vuoi, avere milioni di miliardi di seguaci su Facebook, ma alla fine te ne vai comunque a quel paese. Comunque continua anche, ti volevo informare, la discussione sull'intervento di Zingaretti a Barbara D'Urso, e per essere equanime c'è l'italianista, ex parlamentare del PC, Alberto Acerrosa, famosissimo, che dice che lui dalla D'Urso non ci sarebbe mai andato, e invece il disegnatore Sergio Stein, in un'altra intervista, sì, non insieme, che dice che no, tutto sommato ci poteva andare, però avrebbe preferito che avesse fatto un'apparizione nel Montalbano di suo fratello, cioè poteva trovare un modo diverso,
più divertente,
più originale, però guarda, non Paolo, è stupida come...
Non è male. Paolo, ti vorrei portare dalle questioni interne alla sinistra italiana. C'è una cosa che mi ha colpito, non sono riuscito a dare in rassegna stampa, ne dà conto il Foglio, ancora una volta, che di questi temi si occupa spesso, ed è ancora una volta una storia che arriva dalla Francia, che fatica a gestire il suo rapporto con l'Islam. La vicenda tratta di due professori universitari che si sono trovati praticamente davanti all'università delle scritte nelle quali gli veniva dato dei fascisti, perché tenevano delle lezioni sul rapporto tra la Francia e l'Islam, e adesso sentono a loro rischio la vita, a rischio la loro vita, un po' come è stato per il professor Samuel Paty, no? Che è stato decapitato,
sì, certo,
come ricordiamo.
Sì, sì, in Francia è una cosa che la sto seguendo sui giornali francesi, il caso Kinsler, perché così si chiama Klaus Kinsler, uno dei due professori, l'altro se ne conoscono solo le iniziali, Vincent T. Però non si conosce ancora il nome, gli hanno messo questi manifesti, la cosa che tu ricordavi, via i fascisti dalle nostre aule, l'islamofobia uccide, e l'allarme generale è che questa tendenza denunciata, ne abbiamo parlato da Bernard Henri Lévy giorni fa sui nostri giornali, mette a rischio non solo la libertà di insegnamento, perché questi poi i presi dice beh, è meglio che ti prendi un giorno di riposo, che rifletti, che non vogliono disordini né nelle università né nelle scuole, e poi spesso ci rimettono, talvolta, non esageriamo, talvolta ci rimettono l'osso del collo, come tu hai ricordato al professor Paty di, quello ne abbiamo parlato tanto, di Confiance Saint-Honorin. Allora, di che si tratta? Si tratta di un caso che è rilanciato anche da una singolare coincidenza, che c'era stata una bambina che aveva detto che questo professore aveva detto: adesso vi faccio vedere delle vignette su Maometto, però se voi avete una fede, queste diverse, queste cose vi offendono, uscite pure dall'aula. Questa bambina, tredicenne, era andata dalla madre, la madre si chiama Brink Ninna, e aveva in lacrime raccontato questa storia che aveva fatto il giro dei social, poi questo professore era stato decapitato. Adesso è venuto fuori, perché poi è stata fatta un'inchiesta, che la bambina quel giorno a scuola non c'era, che la storia era tutta inventata o comunque riferita alla bambina da qualcun altro, ma tutta la scena commovente che era alla base di questa vicenda, e ovviamente le due notizie, il caso Kinsler, quello che ha infiammato te, e la storia della bambina, stanno producendo una combustione notevole sui
in Francia. Senti Paolo, allora abbiamo tempo per una rapida chiusura. Mi dici che cosa ne pensi di questa intervista di Meghan e Harry, che ha scatenato, la parte che ha scatenato più dibattito è quando Meghan dice alla corte non ha voluto fare nomi, un po' come Zingaretti sulle poltrone, non ha voluto fare nomi, però ha detto alla corte qualcuno questionava, si interessava su di che colore sarebbe stato il bambino, se di che gradazione, no? un po' così sembra, cioè, una cosa pazzesca.
Guarda, la cosa mi fa una certa impressione, perché io penso che il racconto sia sostanzialmente vero, che non sia una stupidaggine inventata lì per lì, e che sia difficile vivere alla corte inglese. Ma la cosa che più mi fa impressione è che, per un automatismo, come succede sempre da noi, l'opinione pubblica inglese si sta dividendo. I conservatori sono solidali con la corona, mentre i laburisti e la sinistra sono solidali con lei. E fin qui tu dirai normale, perché sono solidali con lei, perché nell'elettorato dei laburisti ci sono molte persone di colore. Ma attenzione, in America, negli Stati Uniti, dove è stata diffusa l'intervista, sono tutti solidali con lei. Cioè, in America si contano sui media americani, per quello che ho potuto controllare, ma ne ho controllati parecchi, destra, sinistra, di ogni tendenza, sono solidali con lei, che dicono, e dicono tutti, guardate, la cosa è molto verosimile, quindi è un gran brutto guaio
per la casa reale.
Cioè, ha fatto più danno delle cose di sua madre, di Lady Diana, questa sta facendo danno anche perché tocca poi un passaggio delicato della fine della vita di Lady Diana, che, come ricordai, stava per sposare un egiziano, e anche questo aveva sollevato obiezioni di tipo razzistico. Io con ciò ho finito.
Grazie Paolo, ci sentiamo domani mattina, ciao. Ed eccoci di nuovo in questa parte della trasmissione, nella quale viaggeremo un po' tra i temi della pandemia e quelli degli effetti economici della pandemia, tra questo piano vaccinale, questo nuovo piano vaccinale che deve arrivare, in attesa ovviamente che ci siano sia le scorte che i vaccinatori e che funzionino i sistemi di prenotazione, e appunto i rischi di un nuovo blocco che sia esteso a tutta Italia e di 3 settimane, come viene ventilato da qualche giornale, oppure solamente nei fine settimana, come scrive qualcun altro. Questo sarà da vedere, naturalmente. Vorrei chiedere innanzitutto cosa ne pensa a Stefania Salmaso, epidemiologa dal 2004 al 2015, che ha diretto il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, soprattutto la persona che io vorrei a capo del Comitato Tecnico Scientifico, ma questa, diciamo, è un'opinione personale. Professoressa Salmaso, bentornata, eccoci.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Senta, a priori.
Senta, cosa pensa? È necessario questo nuovo stop oppure no?
Beh, allora, di fatto siamo in una fase di crescita di nuovo del numero dei casi, come tutti hanno visto. Nel giro di una settimana il numero dei casi totali in Italia è cresciuto quasi del 30%. Stiamo notando un rallentamento dell'accelerazione, quindi ci aspettiamo che nei prossimi giorni ci sia sempre una crescita, ma meno accelerata. Non tutte le regioni sono nelle stesse situazioni, anche se molte regioni sono in netta crescita. Ad esempio in Emilia-Romagna non solo c'è un aumento del numero totale di casi, ma questi casi sono in tutte le fasce di età. Noi stiamo anche monitorando un po' l'effetto delle epidemie nei vari sottogruppi di popolazione, perché se si chiudono i ristoranti, ad esempio, non è che l'impatto è lo stesso su tutte le fasce di età. Alcune persone magari ci vanno, altre no. Quindi in qualche modo stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo. Questa seconda, questa terza, non lo so, perché poi la seconda ondata non è mai finita, è partita con l'osservazione di casi tra i bambini molto piccoli. Per la prima volta, qualche settimana fa, per la prima volta dall'inizio della pandemia, abbiamo notato che i bambini delle materne e delle elementari avevano un tasso di incidenza che sono aumentati improvvisamente. Quindi qualcosa è cambiato il passo della pandemia. E poi da lì, in qualche modo, abbiamo notato l'incremento anche nelle altre fasce di età. Ora è chiaro che bisogna correre ai ripari. La sensazione è che la tattica di avere chiusure mirate funziona se sono molto tempestive. Quindi il mio parere è che ovviamente queste devono essere il più tempestivo possibile per isolare veramente i punti dove si verifica la maggiore frequenza. E che quindi le decisioni vanno prese quasi localmente. Insomma, bisogna mettere in condizione i locali di rendersi conto dov'è che devono chiudere.
Che però, professoressa Salmaso, è molto difficile, perché il movimento della pandemia tende a confonderci le idee, ossia nel momento nel quale vediamo un accenno di crescita è quello il momento nel quale bisogna intervenire, certo, mentre invece esatto. Spesso interveniamo perché è sulla proiezione che dobbiamo lavorare, sul momento nel quale si riempiono le terapie intensive.
Per questo che ci siamo, secondo noi dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, ci bisogna spostarsi verso le proiezioni e non verso quello che succede. I valori che ci vengono dati ogni volta che c'è un aggiornamento dell'Istituto Superiore di Sanità, che sta facendo un lavoro egregio e massacrante, però sono valori, per esempio il famoso R con T, generati da casi che si sono verificati nelle settimane precedenti e che si erano infettati ancora nelle settimane precedenti. Quindi chiaramente quella è una lente che è rivolta verso il passato. Sono in qualche modo predittivi di quanto circola, però bisogna lavorare su dati tempestivi e magari su tutte le infezioni, perché l'altra situazione che è cambiata è che noi abbiamo introdotto nel sistema nazionale, sono stati introdotti anche i tamponi rapidi, gli antigenici. E quindi in qualche modo questo ha cambiato anche la nostra capacità di identificare i casi. Quindi a prescindere dal fatto che abbiano sintomi o meno, questo deve essere usato e spremuto al massimo questo dato per ottenere le informazioni di dove muoversi. Purtroppo se si arriva tardi è chiaro che si dilaga questa situazione.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E buongiorno anche a Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani e autore di un libro appena uscito, edito da Feltrinelli. Si intitola All'inferno e ritorno, per la nostra rinascita sociale ed economica, nel quale Cottarelli traccia anche all'inizio soprattutto un punto proprio sulla situazione sanitaria e delle spese sanitarie, no? E della spesa pubblica in sanità. Cottarelli, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Le voglio chiedere, saremmo in grado di reggere dal punto di vista economico un altro blocco delle attività per 3 settimane, una zona rossa di 3 settimane come si sta ipotizzando in queste ore?
Beh, non è che la risposta possa essere sì e no. Se c'è una zona rossa, più ampia è la zona rossa e più intensi sono le restrizioni, peggio è per l'economia. Però può essere necessario per appunto evitare guai anche peggiori in termini di diffusione del contagio. Io credo che la soluzione la sappiamo benissimo qual è cercare di accelerare il più possibile il piano vaccini. Non stiamo andando malissimo, stiamo andando un po' più lentamente, mi sembra, della Germania, più o meno come la Francia. Adesso sembrerebbe, anche con gli annunci e conferme fatte dall'Unione Europea, che a marzo e aprile soprattutto l'offerta di vaccini aumenterà notevolmente e questo speriamo risolve il problema.
Senta, adesso arriveremo al capitolo vaccini e vorrei portarla però su questo dal punto di vista economico, dal punto di vista dei contratti, dal punto di vista della gestione dei rapporti con le case farmaceutiche. Che idea si è fatto, professor Cottarelli?
L'idea che mi sono fatto è che noi abbiamo fatto dei contratti, la Commissione europea a livello appunto europeo ha fatto dei contratti che erano validi dal punto di vista del costo, il prezzo era più basso anche di quello di altri paesi, dal punto di vista delle responsabilità delle case farmaceutiche, nel senso che se qualcosa andava male si dava più le case farmaceutiche avevano più responsabilità, e meno validi dal punto di vista della puntualità, delle penalità in caso di mancata puntualità delle consegne. Detto questo, perché si è arrivata a questa soluzione, io credo che abbia pesato molto il fatto che nel Parlamento europeo c'erano molti che dicevano: se paghiamo troppi vaccini facciamo un favore alla Big Farm, se non mettiamo penalità nel caso qualcosa vada male facciamo un favore alla Big Farm. Insomma, c'è stata anche questa componente. Poi ricordiamoci una cosa: in qualche modo noi siamo, rispetto al resto del mondo, siamo stati più generosi, perché continuiamo a esportare vaccini, mentre Stati Uniti e Regno Unito hanno detto noi non esportiamo.
Cioè in questa chiave la mossa del governo, con l'appoggio della Commissione europea, che ieri ha anche dichiarato pubblicamente che su questo fronte interverrà più duramente, la convince, Cottarelli? Cioè, quest'idea
era necessario, è stata un'ottima mossa quella di intervenire per bloccare questi 250.000 vaccini, più che altro una mossa dimostrativa, perché il numero non è elevatissimo, però è un segnale, insomma, da qui in avanti bisogna in qualche modo pensare prima agli europei, ecco.
Sì. Non male questo. Allora, professoressa Salmaso, sul fronte delle vaccinazioni, si è alzato un polverone pazzesco sul chi vaccinare prima, come vaccinare prima, perché, eccetera, eccetera. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto di cose che francamente lasciano un po' perplessi, penso agli avvocati siciliani che hanno protestato sotto il palazzo della regione, hanno protestato con la regione e poi si sono fatti vaccinare. Gli avvocati toscani altrettanto, con la coda di assessori, sindaci, eccetera, eccetera, che dato che facevano gli avvocati erano iscritti all'albo, si sono fatti vaccinare pure loro. Qua però resta sullo sfondo un grande dibattito se muoversi prima sulle categorie produttive per poi far ripartire il paese, o muoversi prima sugli anziani, sui fragili, su quelli che soffrono in maniera più pesante, no, le conseguenze sulla salute della pandemia. Mia. Cosa ci dice?
Ma che il problema mi sembra che sia proprio, secondo me, di impostazione. Allora, sul fatto di vaccinare prima, la parte sanitaria, chi deve assistere i pazienti e chi è maggiormente esposto al contagio, quindi, e sul vaccinare prima gli anziani ultra ottantenni, credo che ci fosse un consenso totale, perché abbiamo metà dei decessi che appunto è nella fascia di età più anziana, e abbiamo i medici e gli sanitari tutti che hanno pagato anche uno scotto molto importante. Dopodiché la soluzione sarebbe dovuta essere uguale per tutte le regioni, perché non è pensabile che ci siano categorie che vanno in modo differente. Ovviamente non abbiamo una definizione univoca di quali sono considerati i servizi o gli operatori essenziali, quindi, del paese, e quindi lì parte la bagarre, prima uno prima l'altro. A questo punto, secondo me, andava fatto un'opera di coordinamento un po' più forte, soprattutto adesso che abbiamo una fornitura di vaccini che va un po' a singhiozzo, per cui l'idea di andare per fasce di età uguali per tutto il paese, in progressione, ovviamente dalle più anziane alle più giovani, facendo ovviamente un canale particolare per chi ha condizioni di salute particolarmente a rischio, è la soluzione migliore. Del resto, un piano di vaccinazione avrebbe in qualche modo dovuto articolare tutto questo, indicando chi sono i target in progressione, ma in modo preciso, e cercando di far andare tutte le regioni insieme. Purtroppo la fornitura dei vaccini non ci ha permesso di applicarlo. Ancora oggi c'è la tabella sul sito del Ministero che dice che nel primo trimestre, quindi al 31 di marzo, avremmo dovuto avere disponibilità di 15 milioni di dosi e ad oggi ne abbiamo somministrate solo 5 milioni, quindi tutto questo va aggiustato in qualche modo. Poi l'intervento di un vaccino, la disponibilità di un vaccino che sì. era riservato a quelli più giovani, cioè raccomandato a quelli più giovani, perché poi l'indicazione d'uso sì. in realtà era dei 18 anni in su, ha complicato ulteriormente le cose sì. creando un canale parallelo. Sì. Però tutto questo sistema va governato, sì. non va lasciato così. Sì, e soprattutto perché oltre all'incertezza dell'oggi, in che colore siamo, che devo fare, che cosa non devo fare, si aggiunge l'incertezza del quando mi vaccino, non lo so dove devo andare, che devo fare sì. a seconda di dove abito.
Sì. Il sistema di prenotazione che funziona o non funziona. Francesca da Macerata, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere alla professoressa Salmaso se c'è da aspettarsi ulteriori varianti da qui al, diciamo, alla fine di questo tunnel previsto per la fine dell'estate, e quanto è verosimile il pensiero che questo virus sarà endemico in buona sostanza.
È un buon punto. Di varianti sì. in realtà ne abbiamo già centinaia, professoressa Salmaso, se non di più.
Assolutamente, abbiamo le varianti, sono un fenomeno naturale. Più infezioni corrono, più varianti si formano, non tutte sono a nostro sfavore, ma sicuramente quelle che vediamo sono quelle che vanno a nostro sfavore, perché sono quelle che hanno un vantaggio selettivo. Certamente dovremmo aspettarci che le varianti si diffondano. Attualmente i vaccini che abbiamo però in questa prima fase sono efficaci nei confronti delle varianti più diffuse. Se emergeranno altre varianti, aggiusteremo i vaccini che hanno una tecnica di produzione relativamente semplice. E quindi sarà importante vedere come evolve. L'ipotesi che questa infezione diventi di tipo endemico, un po' come l'influenza, perché se cambia molto avremo sempre nuovi ceppi contro cui difendersi, non è assolutamente peregrina, nel senso che è molto probabile, soprattutto perché la vaccinazione non è estesa contemporaneamente a tutto il mondo. Quindi se anche in Italia noi ci vacciniamo e in Brasile, che in questo momento è uno dei focus della pandemia, invece si verificano migliaia e migliaia di casi con emergenza di ceppi completamente nuovi, tutto il mondo continuerà ad essere ovviamente esposto a nuove infezioni, e quindi questa situazione non potrà ridursi solo col fatto adesso ci vacciniamo e finisce qua per l'Italia. Purtroppo è una situazione veramente a livello globale in cui dobbiamo uscirne tutti.
Sì, sì, non ne usciremo nemmeno dal punto di vista economico, caro professor Cottarelli, ovviamente se non quando il vaccino sarà ampiamente diffuso e quando presumibilmente inizieremo a utilizzare i denari di Next Generation EU, a varare il piano nazionale di crescita e resilienza. Ieri il ministro Franco ha tenuto la sua relazione in Parlamento su questo tema, ha detto che le risorse europee saranno disponibili alla fine dell'estate, che ammonteranno, se non vado errato, a 190 miliardi. Qual è la sua lettura? Quali dovrebbero essere le chiavi di indirizzo sulle quali si muoverebbe lei?
Allora, ricordiamo prima di tutto che i soldi europei arrivano già in altra fonte, anche se non sono fondi dell'Unione Europea, sono gli acquisti di titoli di Stato che fa la Banca Centrale Europea ogni mese per motivi di politica monetaria. La Banca Centrale agisce per motivi di politica monetaria, ma è comunque un finanziamento che aiuta l'Italia. L'anno scorso sono arrivati circa 170 miliardi in un anno, quest'anno saremo sui 150-160 miliardi. Rispetto ai 200 miliardi circa del recovery plan in 6 anni, quindi ricordiamoci quello che ci sostiene lo Stato italiano, consente allo Stato italiano di spendere, sono per ora i finanziamenti che arrivano per motivi di politica monetaria, ma arrivano dalla Banca Centrale Europea. Per i finanziamenti del recovery plan la cosa essenziale adesso è presentare un piano, ma sono sicuro che lo faremo, sarà un ottimo piano, sarà presentato e accettato dalla Commissione Europea. Poi il problema vero è quello dell'esecuzione di questo piano.
Già.
È un'esecuzione che non è una cosa che avviene in poche settimane, in pochi mesi, ma che si estenderà ai prossimi anni.
Quella è la grande questione. Francesco da Foggia, buongiorno.
Buongiorno. Guarda, io ascolto la radio, sono un normale cittadino informato e mi lasci fare uno sfogo, non ce la faccio più di sentire questi numeri, non perché non siano veri, ma perché la soluzione, la narrazione, il contesto, conteso la narrazione in una maniera in cui i numeri aumentano perché i cittadini non rispettano o perché Big Pharma non rispetta i contratti. Io credo che la politica in questo momento abbia grosse responsabilità e non può essere solo Arcuri a pagare, ma ci sono altri che si devono prendere responsabilità del piano vaccini fallito.
E cioè, Francesco, no, la sto ascoltando, però come al solito.
Se ci troviamo al 9 di marzo e non sappiamo quanti vaccini sono arrivati, quanti ci arriveranno, e la politica ci parla al futuro, che partirà ad aprile, partirà a maggio, quest'estate, e qualcuno delle responsabilità le deve avere.
Guardi Francesco, lei ha perfettamente ragione, però il grande punto mi sembra è che su questa questione dei vaccini le responsabilità sono delle responsabilità diffuse, come mi sembra abbia raccontato bene il professor Carlo Cottarelli. Anche gli accordi presi dall'Europa con le case farmaceutiche sono, diciamo, possono essere criticabili quanto vogliamo, ma sono anche il frutto del fatto che si tratta di mettere d'accordo 27 paesi con 27 visioni diverse, con la necessità di non dare troppo corda Big Pharma, perché per carità, altrimenti no, rischiamo di passare come i cattivi che danno troppo appoggio alle case farmaceutiche. Cioè ci sono una serie di elementi, è un po' più complesso di così. Sul piano vaccinale ci si può ragionare. Francesco da Como, buongiorno.
Sì, allora buongiorno. Allora, i Big Pharma, come stava dicendo lei, è un discorso, ma sicuramente i contratti devono avere delle penali e al di là dei costi e delle responsabilità da parte delle aziende farmaceutiche. Comunque io volevo dire due cose. La prima cosa è che la gestione delle prenotazioni in Lombardia è la cosa più fatiscente che ci possa essere, perché hanno cambiato per ben due volte le società di informatica a cui hanno appaltato questi lavori, e probabilmente di informatica queste società hanno molto poco. Adesso vogliono passare addirittura alle Poste Italiane. Vi ricordo che le Poste Italiane è il sito più attaccato dagli hacker nel mondo, perché è il meno sicuro. Quindi questo è il secondo elemento. Il terzo elemento volevo dire, dall'Istituto Statistico non sappiamo lo screening dei morti giornalieri. Si doveva partire da uno screening sui morti, creare il campione e andare a vaccinare su questi campioni. Sui morti dobbiamo intervenire, non sui vivi.
Allora, adesso Francesco, guardi, dato che abbiamo ancora veramente un minuto, chiedo una risposta rapida su questo alla professoressa Salmaso in 30 secondi, se riusciamo, che così chiudiamo dando anche una risposta,
sì,
a un ascoltatore.
Il costo delle prenotazioni, vabbè, quello è locale, sì, però c'è, cioè, che Poste l'ha fatto per tutta l'Italia, quindi non è una scelta, anzi sono state le regioni che sono andate a usare altre cose. Sulla disponibilità dei vaccini volevo dire che abbiamo a che fare con dei prodotti biologici in cui la resa non è sempre uguale, però è un problema ovviamente tenerli in riga. Sul fatto di sapere chi è che ha le complicanze più gravi e arriva anche all'esito fatale, è per questo motivo che si sta orientando alla vaccinazione, mettendo in salvo prima, proteggendo prima col vaccino che ha dato maggiore prova di efficacia a tutto campo, quelli che stanno le persone che stanno nelle residenze sanitarie assistite e gli ultra ottantenni. Quindi questo già lo sappiamo in qualche modo. Il discorso è anche che alcuni parametri sono cambiati molto recentemente perché le varianti hanno un po' scombussolato l'epidemiologia che già conoscevamo.
Ci torneremo su tutto questo, la ringrazio. Intanto grazie a Stefania Salmaso, grazie a Carlo Cottarelli, il suo libro All'Inferno e Ritorno per la nostra rinascita sociale ed economica. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in redazione, Margherita Ino e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Grazie a tutti voi per l'ascolto, per essere intervenuti, per aver scritto, per aver telefonato. Seguiteci sui nostri social, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.